Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Il discorso stasera è un argomento che la parola di questo argomento si trova più di 170 volte, 176 veramente. Quando una parola viene ripetuta molto frequentemente nella Bibbia, vuol dire che è importante per Dio. Cioè, ci sono dei argomenti validissimi, importanti, però vengono menzionati una volta. Ma quando Dio sceglie di menzionare, vuol dire che è qualcosa che vuole proprio farci notare. Questo discorso 176 volte, più un bel po' di altre volte usando qualche altra parola sinonime. Il discorso è il discorso delle opere buone. Delle opere buone. Allora, Dio volendo, questo studio sarà fatto in 2 settimane, perché, come gli uomini che stanno imparando a fare i sermoni sanno, se il sermone ha un certo numero di parole, non dovresti eccedere più di tanto. Quando ho finito lo studio, questo tardi pomeriggio, era invece del mio 4.000 che serve tetto massimo, era 8.500. Che è leggermente più di 4.000. Allora, come Salomone, e Dio volendo sarà lo studio stasera e la prossima settimana. Perché è importante. Quando mi sono messo a vedere quello che dice la Bibbia su questo discorso, ho detto, ma c'è tante da imparare, da capire, perché è un discorso importante. Allora, io vorrei chiedere aiuto del Signore, che perfino quello che sto facendo adesso sia veramente un'opera buona, perché non è automatico. Quindi vorrei chiedere il suo intervento. Padre, voglio lodarti e ringraziarti. Ti voglio lodare perché le tue vie sono perfette, le tue opere sono potenti, sono perfetti, sono veramente buone opere, Padre. Sono opere che producono quello che tu hai deciso di produrre. Quando tu mandi una parola, quella parola non torna a te vuoto, senza aver compiuto quello per cui è stata mandata da te. Allora, tu sei perfetto in ogni cosa. Non sbagli mai, Padre. Noi non siamo così. Noi siamo deboli, non sappiamo sempre cosa fare, abbiamo sempre bisogno di saggezza, abbiamo bisogno di un cuore umile, perché se facciamo per testa nostra qualunque impegno non è un'opera buona. Padre, abbiamo bisogno di umiltà, abbiamo bisogno di forza da te, di saggezza. Quindi guida stasera che questo insegnamento stesso possa essere un'opera buona, che possa stimolarci ancora di più alle opere buone. Allora, aiutaci a comprendere meglio questo argomento, per la tua gloria e per la tua grazia. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen. Le opere sono importantissime. Sono importanti perché ci aiutano a riconoscere la realtà della nostra fede. Sono importanti perché saremo giudicati per determinare la nostra ricompensa eterna in base alle opere che produciamo. E sono importantissimi perché sono il mezzo principale per il quale possiamo glorificare Dio. Le opere buone sono queste cose qui. Che cosa sono le opere? Prima, non buone, le opere. Perché ci sono, la Bibbia parla sia di opere buone che di altre opere. Opere sono attività, azioni, che possono essere da parte di Dio o dell'uomo. Perfino Satana ha delle opere che possono produrre o bene o male, cioè opere in senso generale. Un'altra parola sono quelle che facciamo, compreso le nostre parole. Le nostre opere possono essere chiamate anche i frutti, o meglio dire, sono quello che producono il nostro frutto. Sono quasi sinonimi, ma non precisamente. Buonasera. le nostre opere possono produrre buon frutto e possono produrre brutto frutto. Possiamo compiere opere buone, possiamo compiere opere cattive. Ci sono le opere morte. Sono morte perché portano alla morte, la morte eterna. Stiamo parlando di opere, opere. Due brani che parlano di opere morte, in Ebrei 6:1, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e dalla fede in Dio. Ravvedimento dalle opere morte, cioè quelle cose in cui ci impegnavamo, e lui sta parlando, questa è lettera agli ebrei, sta parlando di opere religiose, di opere nel nome di Dio, e dice che erano opere morte, e lui parla di essere ravveduti da quelle opere morte che portavano alla morte eterna. In Ebrei 9:14, un brano, parlando delle opere morte, quanto più, parlando prima in confronto con i vecchi sacrifici e quello di Cristo, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Avete visto? Stiamo iniziando a capire cosa sono le opere buone. Sono opere che sono legate alla fede in Dio, sono opere che sono legate a servire Dio. Compiere opere morte vuol dire impegnarsi in qualunque cosa che porta alla morte eterna, che non glorifica Dio. Oppure, un altro modo di dire, qualunque cosa che non glorifica Dio. Sono opere che non vengono fatte per fede in Dio. Il fatto di essere molto impegnato nelle cose di Dio, per modo di dire, non garantisce niente, perché la salvezza non viene dalle opere, ma dalla fede in Gesù Cristo. Opere morte non sono necessariamente cose cattive. Notiamo che non devono essere cose peccaminose in sé, però non danno gloria a Dio. Allora, un brano, Matteo 7, un brano importante che parla di chi aveva fatto grandi opere, ma erano opere morte, sarebbero le persone al giudizio che sentiranno Gesù dire le parole seguenti a loro. Matteo 7, 21 a 23. Non chiunque mi dice, Gesù parla, Signore, Signore, entrerà nel regno del cielo, dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Queste persone avevano fatto perfino opere potenti, parlavano di Dio, cioè erano persone religiose, dedicate alle cose del Signore di nome, e furono respinti dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi dobbiamo stare in guardia per essere sicuri che quello che facciamo siano veramente opere buone e non opere morte. Chiaramente opere morte possono essere cose molto più palesemente peccaminose. Un elenco di opere morte è Galati 5:19-20. Queste sono opere della carne e producono la morte. Leggo solo 19:20. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette. Queste sono opere morte, opere della carne, portano alla morte eterna. Ma voltiamo pagina, parliamo di opere buone, perché questo è quello a cui siamo chiamati, a compiere, a vivere, compiendo opere buone. Essere zelanti, dedicati nelle opere buone. Ma allora cosa sono opere buone? Cosa sono opere buone? So che sono importanti, ma cos'è un'opera buona? Allora, una semplice definizione di un'opera buona. Le buone opere sono opere fatte per, cioè no, che poi arrivano allo scopo, portare gloria a Dio e bene agli altri. Ma devono portare gloria a Dio per essere buone opere. Possono essere di tanti tipi diversi. Possono essere perfino pregare nel modo biblico, nel modo giusto. Non fammi questo, fammi quello, ma una preghiera che rispecchia la verità della Bibbia fa parte, è un'opera buona. Possono essere evangelizzare o promuovere l'evangelizzazione, perché magari un evangelizzare con letteratura c'è chi deve preparare, stampare, piegare la letteratura per poi distribuirla. Quindi cioè, è tutto compreso nell'evangelizzare, come chi va a parlare. Può essere parlare, insegnare, esortare. Questi sono esempi di opere che riguardano la parola detto o scritto. Primo Pietro, un brano importante, parla di due categorie di opere buone. Due categorie, Primo Pietro 4, 10 a 11. Noi adoperiamo i nostri doni spirituali a compiere buone opere. Infatti, l'unico modo di compiere una buona opera è tramite un dono spirituale. E ne abbiamo tutti i doni spirituali. Versetto 10, 1 Pietro 4. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo facci di come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, questa è l'altra categoria, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Avete notato le due categorie di opere buone? Quelle che riguardano il parlare, che comprenderebbe anche scrivere, e quelle che comprendono servire, servizio. Due grandi linee, e la Bibbia divide i doni spirituali, e quindi le opere che possiamo compiere, in queste due categorie, tutti e due essenziali, tutti e due importanti. Non è che ci sono gradi, sono tutti necessarie, come per dire, qual è più importante? Il cuore, lo stomaco, gli intestini o il cervello, o tutto è importante. Il corpo, per essere sano, ha bisogno di tutto. E servono tutti i doni, tutti i tipi di opere buone. Allora, qui opere di parole ha menzionato. Avete notato prima che diceva qualunque tipo di dono uno ha ricevuto deve mettere questo dono a servizio degli altri. Ok? Importantissimo quello. Affinché tutto, in ogni cosa, sia glorificato Dio. Queste sono le due caratteristiche di un'opera buona. Che serve gli altri, promuove la loro fede, la loro crescita, aiuta loro a vedere più di Dio, aiuta loro a glorificare Dio di più, aiuta loro ad avere più motivo di ringraziare Dio, aiuta loro a capire un peccato per evitarlo o lasciarlo, dipende dal bisogno. Le buone opere edificano gli altri e glorificano Dio. Allora, opere di parole come esempio, non è un elenco completo, è solo un esempio. Insegnare. Un padre che si prepara per spiegare ai suoi bambini giorno per giorno qualche verità della parola, un marito e una moglie che si preparano per edificarsi reciprocamente, e uno che pensa quello che potrebbe dire a qualche fratello o sorella per aiutarlo, evangelizzare, che è insegnare il Vangelo a chi non conosce Dio ancora, scrivere è valido come parlare, perché anche per scritto noi abbiamo dei ottimi libri nella biblioteca di chiesa che sono scritti, sono insegnamenti per scritto. Anche esortare, incoraggiare. Incoraggiare è una forma di insegnamento che aiuta uno che è abbattuto, scoraggiato, e di ricordare a quella persona delle verità che servono in quel momento per aiutarlo a riguardare a Dio, per trovare forze nel Signore. Incoraggiare, edificare, quando serve riprendere, perfino ammonire. Sono tutti esempi di opere buone che edificano e glorificano Dio. Poi ci sono tantissimi tipi di servizi. Ricordate però che un'opera buona deve portare gloria a Dio. Allora, aiutare una persona con un bisogno dando gloria a Dio è un'opera buona. Pulire la sala dove ci incontriamo come chiesa, se viene fatto per dare gloria a Dio, è un'opera buona. Aiutare una persona malata in modo che quella persona ringrazia Dio per l'aiuto è un'opera buona. Tenere la contabilità di Dio che la Chiesa può andare avanti in modo più liscio è un'opera buona. Provvedere materialmente in Tito, vediamo, per quelli che servono il Signore, che possono svolgere la loro opera, è un'opera buona. Per esempio, in Marco 9, Gesù dice, 9:41, chiunque vi avrà, parlando con gli apostoli, che andavano a servire il Signore, in villaggio dopo villaggio per predicare, chiunque vi avrà dato un bicchiere di acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Non perché guarda quell'uomo che è messo male, li porto da bere, va bene, è una buona cosa, ma non è un'opera buona, perché non dà gloria a Dio, non è fatto per dare gloria a Dio, Dio non c'entra. Ma quando viene fatto per dare gloria a Dio, diventa un'opera buona, quando porta gloria a Dio. A livello pratico, se uno aiuta una persona bisognosa in modo pratico, ma lo fa in modo che Dio non viene glorificato, non è un'opera buona. Ci sono tante persone e organizzazioni, individui e persone che aiutano persone bisognose. Sono buone cose, ma non sono opere buone. Come potrei io, o potresti tu, fare una cosa che noi vedremo come opera buona, che non è opera buona, anche fra credenti? Come si potrebbe aiutare qualcuno, in modo pratico, che ha un vero bisogno, che non sarebbe un'opera buona? Succede. Più di quanto forse vorremmo riconoscere. Se uno aiuta un altro, hai bisogno? Sì, guarda, aiutami. Guarda, io ho un grande cuore, certamente ti aiuto. Alla fine, guarda che grande cuore ha lui, guarda. Se vieni fatto in modo che la gloria va, non a Dio, il riconoscimento va, non a Dio, non è stata un'opera buona. Ha provveduto per un vero bisogno, era messa veramente male, ma se non ha messo l'attenzione su Dio, non è stata agli occhi di Dio una buona opera. Invece, e magari uno ha potuto fare grandi cose con grande impegno, invece c'è un altro che ha poco da dare, poco forza, poco tempo, poco soldi, dipende quale bisogno, ma lo fa e dice, guarda, ho poco, ma quello poco che ho è da Dio, prego che sia un aiuto, perché Lui è colui che ci provvede quello che ci serve, fidati di Lui, ti do questo. Allora la persona dice, Signore, è vero, Tu ci provvedi, e questo fratello che aveva poco mi ha dato, ma è da Te, Signore, che mi ha detto anche lui, è vero. Allora, quello è stato un'opera grande, perché è veramente aiutata la persona a riconoscere di più, ringraziare Dio di più. Quindi l'opera buona non dipende da quanto uno fa, dipende se viene fatto in modo che Dio riceve la gloria. E questo è importantissimo capire. Quindi l'aiuto che diamo, se è pratico, per esempio, o anche in parola, deve aiutare l'altra persona a conoscere Dio di più, deve in qualche modo fortificare la sua fede, oppure aiutarlo a riconoscere un peccato, o ad essere più riconoscente, in modo che dia più gloria a Dio. Come esempio pratico, se le persone ringraziano solo noi che facciamo la cosa, se vedono noi come la fonte, allora non è un'opera buona. Allora dobbiamo proprio impegnarci a fare tutto in modo che Dio riceve la gloria. Quindi è buono quando facciamo opere. Oh, grazie, sei stato proprio gentile, grazie che hai pensato a me, di prendere quello e diventare uno specchio. Adesso, in questo momento, ho appena visto fuori la finestra e ho appena visto uno specchio, molto grande, immenso. E circa lì, fuori la casa, in cielo, c'è un immenso specchio stanotte. Cos'è questo specchio? C'è anche un cane di nome, dello stesso nome. Di notte si nota questo specchio. Inizi con L-U-N e c'è un'altra parola, lettera in fondo. L-U-N-A. Si chiama la luna. Cos'è la luna? Da dove viene la luce della luna? Dal sole. Non ha luce in sé. È solo uno specchio del sole. E quando le persone ringraziano noi dobbiamo dire, guarda, è stato Dio. Guarda, è venuto da Dio, certo, è venuto tramite me perché Dio aveva dato a me per dare a te, quindi sai chi devi ringraziare? Dio. Dobbiamo essere specchio e quando le persone cercano di colmarci con apprezzamenti, con ringraziamenti, con lodi di quanto siamo stati bravi, dobbiamo prendere quello e diventare uno specchio per far sì che tutto arriva a Dio. Questo è importante. Quando parliamo delle opere come un frutto, perché producono frutto eterno se sono buone opere, ricordiamo che come noi compiamo opere, anche Dio compie le opere. Allora vorrei parlare di alcune opere che Dio compia. Parliamo di alcune opere che Dio compia. La più grande è quella della salvezza. La salvezza. Dio ci ha rigenerato, ci ha creato in Gesù Cristo, è un termine. Siamo opera sua. Uno degli scopi per cui ci ha salvati, per cui ci ha creati in Cristo è, conosciamo Efesini 2, 8, 9, 10, ci spiega, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere nostre affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi la nostra salvezza è un'opera di Dio. Un'altra opera che Dio fa in noi è crea il frutto dello Spirito. Galati 5:22. Galati 5:22. Il frutto dello spirito invece, in contrasto con il frutto della carne, invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo è frutto di chi? Chi produce questo? Non noi, lo Spirito Santo. E allora se non mi ha dato queste cose non è colpa mia, no, lo Spirito Santo produce questo in ogni credente che cammina umilmente in ubbidienza per fede. Lo Spirito Santo produce questo in ogni credente in base a quanto quel credente cammina umilmente in ubbidienza per fede. Posso aggiungere ricomori il riconoscimento, di essere grato. Allora, io vi dico, io voglio gioia e pace e pazienza e la bontà e gli altri aspetti del frutto dello Spirito. Io desidero queste cose nella mia vita. Però non posso io produrre queste cose, non sono un frutto che possiamo fare noi. Tu non puoi creare pace e gioia e bontà e pazienza in te stesso. È impossibile, noi non possiamo. Però noi possiamo umiliarci e camminare per fede e confessare ogni peccato e camminare in santità e poi lo Spirito Santo produrrà queste cose in noi. Quindi viviamo così affinché possiamo vedere la grande opera di Dio in noi, un'opera che Lui fa. Questo è bello. Per quanto le opere buone sono importanti, e abbiamo molto ancora da dire sulle opere buone, dobbiamo sempre ricordare, e qui c'è dove Dio martella su questo fatto, dobbiamo sempre ricordare che le opere buone per quanto riguarda la salvezza sono una conseguenza e non la causa. Le opere buone sono un frutto della salvezza, non il mezzo per cui siamo salvati. Ne sono un frutto. Brani. Ce ne sono tanti brani, aspetta. Ho scelto di mettere dentro tanti brani perché sappiamo benissimo che le opere buone sono un frutto della salvezza. Ma delle volte è buono non solo saperlo perché, sì, abbiamo sempre sentito, ma proprio di rivedere nella parola stessa che questo non è perché abbiamo sempre sentito dire, ma abbiamo visto con i nostri occhi. Allora, corriamo brano dopo brano. Vi leggo due o tre brevi dall'Antico Testamento, poi arriviamo a quelli più lunghi. Ho letto poche domeniche fa, Salmo 49, 7 e 8. Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima è suo troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Nessun uomo può riscattare se stesso o il fratello. Puoi fare tutte le buone opere che vuoi, ma non puoi riscattare. La condanna resta. Isaia 57, 12. Io farò conoscere la tua giustizia e le tue opere non ti gioveranno a nulla. Davanti il giudizio di Dio, le nostre opere, per quanto riguarda la salvezza, non gioveranno a nulla. Isaia 64, 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia è un abito sporco. Tutti quanti passiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Tutta la nostra giustizia, tutto il bello che abbiamo fatto, di cui ci siamo vantati, quelle persone che sono apparse davanti a Gesù, Signore, Signore, non abbiamo fatto noi opere potenti in nome Tuo. Tutto è un abito sporco per quanto riguarda il nostro merito davanti a Dio. Daniele 9, 18. Oh mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Non osiamo presentarti le nostre opere che abbiamo compiuto dicendo guardaci, adesso ci ascolti, no, perché non ci ascolteresti mai. Noi ci presentiamo a te basandosi sulla tua misericordia. Trovate Luca 17. Luca 17, dal versetto 7. In questo brano Gesù ci spiega che quello che facciamo per Dio non ci fa avere alcun merito. Perché tutto quello che facciamo, facciamo come dovere e per grazia. Allora, questo è importante capire. Stranamente, abbiamo una ricompensa, ma non abbiamo merito. Versetto, capitolo 17 di Luca, versetto 7. Se uno di voi ha un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse, quando quello torna a casa dei campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà, invece, preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e beverai tu. Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, e Dio ci ha comandato di essere zelanti, dedicati alle opere buone. Quindi quello che è sopra tutti gli altri nell'essere dedicato, zelante, che supera tutti. E nessuno arriva a fare tutto quello che è stato comandato. Quindi se guarda giù agli altri si sente di aver superato tutti. Se guarda su al metro che è stato stabilito da Dio si vede quanto è mancante. Ma anche se uno potesse arrivare a fare in modo perfetto e nessuno ci arriva, è solo un servo inutile che avrà fatto quello che è stato obbligato a fare. Non abbiamo vanto. Quello che facciamo, facciamo per grazia. Oh, quello che non capisco. Facciamo per grazia quello che ci ho dovuto fare e abbiamo una ricompensa. Questo non riesco a capire, ma perché abbiamo una ricompensa? Siamo stati salvati per grazia. Le opere facciamo con la forza del Signore, con l'opera dello Spirito che lavora in noi tramite i doni. Ed è il nostro dovere. Eppure Dio ci dà una ricompensa. Questo è inconcepibile. Questa è la bontà, la grazia di Dio. Ma è così. L'atteggiamento che dobbiamo avere davanti a Dio è quello di sapere che non meritiamo nulla da Lui tranne la condanna e quindi di fare appello sempre alla sua misericordia. Luca 18, girate una pagina, versetto 9, conoscete la parabola degli due uomini che sono andati a pregare e questo qui che faceva tante buone opere si credeva giusto in base a quello che faceva lui. Disse ancora, versetto 9, Luca 18, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io», cominciare a elencare le sue opere, «digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiede». Sono così preciso, pignolo, Signore, di fare opere perfino sulle minima cosa. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbia pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Atti 13:39 vi leggo: «Per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè», le opere buone compiute in base alla legge di Dio, era impossibile. Romani 3, e qui vorrei fare una pausa. Romani 3 è il capitolo insieme a Romani 4 che parla più chiaro di tutta la Bibbia che noi siamo salvati non per opere ma per grazia. Noi citiamo qualche versetto, stasera vorrei leggere di più per proprio sentire questo messaggio così chiaro. Inizio a versetto 20. Prima spiegavo che la legge di Dio, nessuno sarà giustificato per mezzo della legge, che fa conoscere solo il peccato. 20. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No. Ma per la legge della fede. poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è Egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, perché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'intercirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Chiederemo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide proclama le beatitudini dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato». Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Infatti, diciamo che la fede fu messa in conto da Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messo in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuto per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messo in conto la giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando egli era ancora incirconciso. Infatti la promessa di essere eredi del mondo non fu fatta da Abramo o dalla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quello che è sotto la legge, ma anche per quello che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre noi tutti. Scritto, aspetta. E qual è la prossima parola? Come, non ho come, è tutte le parole. Come è scritto? Io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credete, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venire meno nella fede, egli vide che il suo corpo era sfigurato, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Amen. La parola di Dio, veramente, se leggiamo e ascoltiamo, è potente se riflettiamo su quello che leggiamo. Siamo salvati non per le opere. Le opere buone sono importanti. Voglio parlare stasera, la prossima settimana, di opere buone, ma non siamo salvati per opere buone. Siamo salvati per la grazia. Romani 8:3 dice: ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Era impossibile per la legge, eravamo condannati, eravamo incapaci a salvarci. Eravamo sotto condanna, che importa come va la giornata? Che importa come va la macchina? Che importa come va la salute? Che importa che lavoro abbiamo? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Eravamo sotto condanna. Era impossibile, con tutte le buone opere nel mondo, ottenere la salvezza. Ma quello che era impossibile per noi, Dio ha fatto mandando il proprio figlio in carne, insieme alla carne di peccato. Romani 11:6. Se la salvezza è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Se la salvezza è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Galati ripete questa verità, 2:16. Paolo: sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Se Paolo fosse un ragazzo alla scuola media e se avesse scritto quello lì, sarebbe stato bocciato dalla professoressa di italiano, perché si è ripetuto in continuazione. E quando la Bibbia ritiene qualcosa straimportante, non importa a Dio le regole dell'uomo sulla grammatica. Non si dice la stessa cosa, si cambiano parole. Così impariamo a scuola. Ma notate quello che dice. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo alla fede in Gesù Cristo. E abbiamo anche noi creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Ancora. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Perché si ripete e si ripete? Perché è così importante veramente ricordare questo. Siamo salvati, giustificati per opere di Cristo. Ben venga la morte, ben vengano i problemi, ben vengano le persecuzioni, le difficoltà. Noi siamo salvati. 2:19, quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge affinché io viva per Dio. 2:21, io non ho nulla la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. Ma non è morto inutilmente, serviva a Lui. Galati 3, un brano lungo, ma voglio proprio stasera che queste verità ci restino in testa. Galati 3, dal versetto 2. Allora, avevano creduto i Galati per essere salvati, ma adesso volevano arrivare alla santificazione per mezzo delle loro opere. Avevano creduto per la salvezza, volevano arrivare alla santificazione ora con la loro forza, il loro impegno, le loro opere buone. E notiamo l'argomento di Paolo. Questo soltanto desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mezzo alle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Siete così insensati. Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è proprio in vano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chiunque sia appeso, è appeso a legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma come parlando di uno solo dice «e alla tua progenie», cioè che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento di Dio ha stabilito, che Dio ha stabilito anteriormente, non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunto 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio, invece, concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgato per mezzo degli angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettori, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Molto spesso ho citato pezzettini di questo brano, negli anni, tantissime volte, da Galati 2 e Galati 3. Forse è la prima volta che ho letto tutto di fila, davanti a voi. Ed è buono sentire il filo che Dio ha dato a Paolo di dirci, proprio riflettere sul filo. Anche in Efesini 2 ho già citato: infatti per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Poi guardate come i Filippesi, ancora più chiaro: la giustificazione è solo per fede, non per le opere della legge. Filippesi, capitolo 3, un brano meraviglioso. Notiamo che Paolo cercava la giustificazione che non deriva dalla legge che serve alle opere, ma dalla fede. Paolo inizia versetto 3. I veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo, non dice delle nostre opere, tutto quello che abbiamo fatto noi. Ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivi di confidarmi anche nella carne, quello che sta dicendo con questo discorso, benché io avessi motivo, se fosse possibile vantarci della carne, io avrei più motivi di tutti. Ma non lo faccio perché non vale niente. Quindi sta vedendo, sta mostrando che lui che aveva più motivo di tutti per vantarsi nella carne, non c'era nulla da vantarsi nella carne. E visto che nessuno di noi arriviamo al suo livello, se lui non aveva motivo, assolutamente non abbiamo motivo noi. Questo è il suo filo. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro penserebbe motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Non c'è, quando ci troviamo ubbidienti alla Scrittura, quando ci troviamo che tutti i giorni Dio ci permette di compiere buone opere, quando tutti i giorni vediamo che la nostra vita porta gloria a Dio, non abbiamo nulla di cui vantarci in noi, abbiamo tanto di cui vantarci in Cristo. Secondo secondo Timoteo 1:9, Dio, Egli, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Tito 3:4, quando la bontà di Dio, nostro Signore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Trovate Ebrei 4. E poi concludo questo pezzo. Ebrei 4. Spero che nessuno abbia confusione se la salvezza arriva per le opere o per la grazia. Spero che sia proprio chiaro. Ebrei 4, dal versetto 3. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e di nuovo nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio, si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Questo parla del fatto che prima si cercava con le opere arrivare alla salvezza. E quando uno ha Cristo, si riposa da quella corsa invana impossibile. Si riposa. Non devo più guadagnare la salvezza. Cioè non potevo. Non devo più cercare inutilmente a guadagnare la salvezza. Possiamo riposarci in Cristo. Cambio pagina, domanda, da dove vengono le buone opere? Adesso abbiamo capito, prego, che le opere buone, per quanto sono importanti, non sono la causa della salvezza. Sono un frutto, ma non sono la causa. Adesso voglio tornare a parlare delle opere buone che possiamo compiere come frutto della salvezza. Da dove vengono le opere buone? Chi può compiere opere buone? Chi può compiere opere buone? Solamente chi ha Gesù Cristo, solamente chi è in Cristo, chi è stato veramente salvato, e solamente chi è stato veramente salvato può compiere opere buone. Questo perché sono un frutto dell'opera di Dio in una persona. Gesù dice categoricamente che solamente se dimoriamo in Lui, e che è solo, e non è solo la salvezza a quel punto, è proprio dimorare in Cristo, possiamo compiere le buone opere che Egli chiama portare frutto. Trovate Giovanni 15. Giovanni 15. Sta parlando di quello che possiamo compiere come credenti già salvati. Giovanni 15 da 1 a 8. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo potta affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Voglio ripetere quello, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete i miei discepoli. L'unico modo di portare frutto, di compiere vere opere buone che glorificano Dio, e di dimorare in Cristo. Non possiamo fare nulla senza di Lui. Allora, abbiamo visto che le buone opere non salvano, però le buone opere sono necessarie. Fanno parte della vera vita di fede. Il rapporto fra le buone opere e la salvezza non è un paragone perfetto, però un po' simile al respiro di una persona è la vita fisica. E il respiro non dà la vita. Un bambino respira per primo o è vivo per primo? Come? No, prima è vivo già nel grembo no. E non ha mai respirato. Poi lo tirano fuori e c'è la famosa scena dove lo fanno piangere, che lo fa iniziare a respirare. La vita viene prima e poi il respiro, se non c'è il respiro non c'è vita, ma è la vita che permette il respiro. Allora, non è un esempio perfetto, perché poi se si toglie il respiro muore. Però se si può capire che il respiro è un segno necessario della vita e le buone opere sono un segno necessario della vera fede. Non producono la fede, ma sono un frutto necessario se c'è la fede. Necessario perché se non c'è il frutto, non c'è fede. Giacomo 2, 14, 26, un brano famoso, ma voglio leggerlo, per proprio metterci in testa quanto è necessario che ci siano buone opere. Qui dice opere, ma sta parlando di opere buone. Giacomo 2, 14. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede, quella fede che ha, salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, e se è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi rendergli conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuto la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Allora, spero che abbiate visto e capito, ma quando dice, tipo, versetto 24, dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, la Bibbia è chiaro che non siamo, abbiamo appena letto tantissimi brani, giustificati per opere, ma questo vuol dire, il paragone qui non è che uno è salvato per le opere, ma una fede che non ha opere, quel tipo di fede non riesce a giustificare nessuno. È la fede con opere che giustifica, è la fede che giustifica, è Dio che giustifica tramite la fede, però perché è una vera fede, perché lui sta parlando di una fede morta, una fede di nome che non esiste veramente, o una fede viva. La fede viva ha delle opere che dimostra, allora vedi, quella fede morta non giustifica nessuno, solo la fede insieme alle opere giustifica. Però gli altri brani, scrittura interpreta scrittura. Abbiamo appena letto tantissimi brani che non siamo salvati per le opere, non siamo salvati per le opere, non siamo salvati per le opere. Giacomo non sta contraddicendo assolutamente le altre scritture, perché questo anche fa parte della scrittura. Però lui sta spiegando, quella persona che dice di avere una fede, che è una fede morta, non è giustificata. Questo è il punto di Giacomo. Però le opere sono necessarie per dimostrare la realtà della fede. Salvati per fede, ma quella fede vera produrrà vere opere buone. Ricordiamo che le opere che fanno, che dimostrano la realtà della fede, sono opere che danno gloria a Dio. Non basta un impegno nostro per vedere la fede, solamente un impegno fatto nella potenza di Dio che opera in noi, che dà gloria a Dio. È un'opera buona. Gesù dichiarò che le sue opere buone furono una prova che lui veniva dal Padre e era il figlio di Dio. Vi leggo Giovanni 9:4. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Poi Giovanni 10:37-38. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me ed io sono nel Padre. E poi Giovanni 14:11. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quelle opere stesse. Le opere che ha compiuto Gesù dimostravano la realtà di quello che aveva detto. Come le opere di Cristo erano un frutto del fatto che è il Messia, il Cristo, le nostre opere dimostrano che siamo figli di Dio. Sono un frutto della vera salvezza. Ricordando che le buone opere non sono le grandi cose che uno fa, come quelle che appaiono davanti a Cristo in Matteo 7. Signore, Signore, non abbiamo fatto noi questo e quell'altro in nome tuo. Sono le opere che veramente portano gloria a Dio. In Tito, più volte, Paolo esorta Tito ad esortare i credenti ad essere diligenti, dedicati, zelanti nelle opere buone. Vi leggo certi versetti. Capitolo 3, versetto 1, e poi 8, e poi 13 e 14. Ricordo loro che siano sottomessi ai magistrati e all'autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona. Poi dice 8, certe queste affermazioni e voglio che tu insista con forza su queste cose perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi ad opere buone. Io voglio chiedervi, tu hai cura di dedicarti ad opere buone o pensi alle tue cose? E poi lui insegna a Tito di provvedere per il viaggio missionario di Apollo e Zena e di provvedere con cura che non manca loro niente, e poi dice: imparano anche i nostri a dedicarsi ad opere buone, per provvedere alla necessità, in questo esempio di quelli che andavano via in viaggi, affinché non siano senza portare frutto. Ancora ho tanto da dire sulle opere buone, ma voglio solo riassumere qualche punto di stasera. Questo è metà dell'insegnamento. Allora, cosa sono opere buone? Sono le opere che portano gloria a Dio e edificano. Cosa vuol dire edificare gli altri? Edificano gli altri. Cosa vuol dire edificare? Si fa crescere verso Dio. Che può essere che io, uno ha scritto dei libretti e io sto lì stampando, piegando, mettendo i punti che possono essere distribuiti. Sto partecipando in mettere in mano a qualcuno letteratura che può farli conoscere più Dio. Quello sarebbe una parte di un'opera buona. Che parte sarebbe quello di piegare gli opuscoli? Sarebbe di parola o di servizio? Servizio. Può essere di andare a una persona con bisogno economico, ammalato, vari bisogni di vari tipi, e di dare una mano, però parlando in tal modo che quella persona dopo: oh Signore, grazie, mi hai provveduto tu tramite quella sua persona. Devono dare gloria a Dio. Se tu fai, quante persone che non conoscono Dio aiutano? Ci sono tante persone che hanno al cuore i bisognosi e fanno tante cose, spesso a grandi sacrifici, ma non sono opere buone perché non danno gloria a Dio. Non vengono fatti in modo che poi la persona dopo sa veramente ringraziare Dio. Allora non sono opere buone agli occhi di Dio. Questo per me è molto pesante, che vuol dire: oh Signore, quanto devo stare attento che quello che faccio in modo che le persone alla fine diano gloria a te. E che possiamo noi essere più attenti prima di dedicarci alle opere buone. Io vi svelo un segreto, una preghiera mia, non tutti i giorni ma quasi: Signore, aiutami oggi ad influenzare qualcuno per te. Aiutami ad essere usato a stimolare le persone con cui avrò contatto, persona, telefono, per scritto, non importa, oppure qualcosa che scrivo che poi un domani qualcun altro leggerà, oppure dando una mano pratico, ma aiutami a fare in modo che quella persona guarderà più a te. È una preghiera mia. In fin dei conti, cosa sto pregando? Sto pregando che posso compiere opere buone. È una cosa da pregare, perché trovo in me una cosa. Se non sto pregando, comincio ad avere meno peso di fare opere buone. Non è automatico. Perché? Quale sarebbe la nostra tendenza nella vita? Abbiamo davanti una scelta di come investire il tempo. Spesso decidiamo cosa vogliamo, cosa mi sento di fare, cosa mi piace fare. E il mio traguardo non diventa compiere una buona opera, diventa fare quello che va a me. E la mia ricompensa è lì. Ma quando il mio desiderio è quello di glorificare Dio, nella sua misericordia, sapete quello che fa Dio? Quando voglio glorificare Dio, nonostante le mie tante imperfezioni, la mia debolezza, le situazioni più grandi di me, quando questo è il mio cuore, sapete quello che fa il nostro buon Padre? Quando vogliamo glorificarlo, ci permette di glorificarlo. Perché il modo stesso in cui parliamo, quando quello è il nostro cuore, stimola gli altri a glorificare Dio. Nell'afflizione, il mio modo di reagire all'afflizione, alle ingiustizie che subisco io, possa essere uno stimolo per qualcun altro a glorificare Dio. Abbiamo davanti noi tutti i giorni tante stupende possibilità di poter fare opere buone. E non: ma io non ho mai tempo. Ma non è una questione di tempo, è una questione di cuore. Se è il mio desiderio, non sono limitato in base a quanti impegni ho. Sono libero anche nel modo che affronto gli impegni, i problemi, le difficoltà che ho. E anche se è impossibile compiere quello che ho da compiere, e sono messo male, io posso dare gloria a Dio nel modo che reagisco alle difficoltà, alle prove che ho oggi. O che possiamo essere un popolo che vuole dare gloria a Dio edificando gli altri. Che possiamo rallegrarci che quello che era impossibile a noi, la salvezza, la giustificazione, Dio ha compiuto compiendo l'opera buona in Cristo Gesù per salvarci. E che possiamo dedicarci alle opere buone. Dio volendo, la prossima volta ne parleremo ancora di più. Adesso voglio ringraziare il Padre. Padre nostro, ti lodo, ti ringrazio che tu hai compiuto un'opera buona in noi. E ti ringrazio, Padre, che vediamo e vorremmo vedere di più il frutto dello Spirito. Perché ogni volta che abbiamo pace e gioia e bontà e pazienza e benevolenza e mansuetudine, è perché questo è un'opera dello Spirito Santo in noi, il suo frutto. E vogliamo camminare e vivere con umiltà, per fede, in ubbidienza, con riconoscimento, in modo che Lui opererà ancora di più in noi. E vogliamo dedicarci alle opere buone. Tu ci hai lasciato qui per questo. Grazie per la tua parola. Ti prego che questo possa raggiungere i nostri cuori, che possiamo investire i giorni che abbiamo per la tua gloria e per il bene gli uni degli altri. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.